hanno spostato i playoff, ragazzi, 10 giorni in più per prepararci alla grande. Zona vostra, verde speranza o verde pistacchio, che piace a Bernardo Cagnotto, che oggi è con noi ospite in studio. Cosa fa? La Charlotte o la brioche? La brioche o la brioche, anche come preferite, perché si dice così. Alessandro Amato, buongiorno.
Buongiorno, io sono per la coppetta.
Per la coppetta. Per la coppetta che, per inciso, ha preso Karius, portiere del Liverpool. Karius mio, noi ci siamo lamentati per anni di portieri e poi guardate un po' cosa succede. La finale di Champions League è credo la più brutta degli ultimi 20 anni, Alessandro, una cosa drammatica, neanche la birra si è ghiacciata.
Ho visto il secondo tempo, ho assistito a questi errori del portiere assolutamente inspiegabili. Ha vinto la squadra che ci si aspettava, non ci sono sorprese in Europa ormai da tanti anni, le altre dovrebbero organizzarsi per provare a fermare questo strapotere del Real.
E allora, Bernardo Cagnotto, l'abbiamo già ricordato, tu cosa prendi? Il cono? Danny B, buongiorno anche a te.
Dipende.
Da che cosa?
No, dico, ho il cono, o preferisco anche la brioche, però deve essere con la panna sotto, gelato e panna.
Ma sei vizioso, va bene, sei vizioso.
Allora, benissimo. Dimmi tutto.
Non lo so, dico, intanto ricordiamo che siamo in diretta su TRM 13, su Radio 91 e 3. Guarda, non mi mettere nei inni nazionali,
allora,
né, impeachment.
Perché
impeachment.
Praticamente, caro Luca, io non ho capito nulla. E anche qualora capissi qualcosa, non ci capirei niente.
Ecco,
dico soltanto che siamo nelle mani di Cottorelli.
Sì, è un vero piacere, Cottarelli, che te, che mica sono, vabbè,
no, io, no, dico Condorelli, preferivo, no, anche, cos'è possibile.
Va bene, allora, gusto pistacchio e torrone per Bernardo Cagnotto, ecco, grazie. Allora, Radio Med 91 e 3, c'è il podcast, squilla il telefono. Ragazzi, che sta succedendo oggi? Neanche il tempo, il lottatore di sumo, Ino Sfameli, dà il via con il suo gong. Salutiamo Alessandro Geraci, coordinamento in redazione per lui, le grafiche sono di Jonathan Cascio. Avremo, come sempre, Fulvio Viviano, ma oggi grande puntata con Gianluca Berti, con il quale parleremo ovviamente dei playoff del Palermo, direttore generale della Carrarese, e per lui una stagione abbastanza positiva, insomma, ci faremo raccontare anche le sue sensazioni su Karius. Ha squillato il telefono 091 8, ha chiuso, si è spaventato, 891 091 843 4324, invece i messaggi 393 914 9944, ma c'è anche la diretta su Facebook, le due pagine TRM web o zona vostra trattino TRM per commentare in diretta. Ci saluta da Malpensa, non so se sono in partenza o meno, però ci salutano da Malpensa. Saluti a Malpensa, vi seguo sempre, Rosario Amenta. E poi al solito Enzo Alduina, Luca, Alex, non ce n'è per nessuno, stiamo recuperando tutti gli infortunati. E poi Sedita Marcello, ma la finale dei playoff sarà a Ferragosto, vorrei andare in ferie. Beh, diciamo che entriamo subito in clima caldo. Allora, cosa ne pensi? Slittamento, penalizzazione dal Bari, il Cittadella c'ha due risultati su tre a questo punto. Quando Alessandro Geraci sarà pronto potremo anche vedere la nuova grafica dei playoff, cioè si è ovviamente rivoluzionato tutto.
Una rivoluzione che arriva davvero ad aiutare il Palermo, noi tifosi del Palermo, perché abbiamo finito il campionato con l'infermeria piena e alcuni giocatori importanti, molto importanti per questa squadra, in condizioni o precarie o addirittura impossibilitati a giocare. Penso a Struna, penso a Nestorowski, penso a tanti altri, a Bellusci. E allora non capisco perché Zamparini voglia chiedere i danni, cosa che ha fatto almeno 2000 volte, è stato sempre sconfitto in qualsiasi vicenda. E oggi noi dovremmo organizzare una festa per questo rinvio, per questo caso Bari, perché una cosa è giocare i playoff senza 5 giocatori importanti, una cosa è giocare i playoff con l'organico al completo. Oltretutto abbiamo chiuso il campionato dibattendo per settimane, forse per un paio di mesi, di una condizione atletica quantomeno rivedibile. Questo periodo ci dà l'opportunità a Stellone e ai suoi collaboratori di rimettere in piedi una squadra, di rivitalizzarla. Quindi io, quando ho saputo che è stato slittato il periodo dei playoff, ho fatto festa, perché secondo me è una grandissima notizia di cui avevamo bisogno.
E detto anche che, insomma, abbiamo visto il cartello, il programma, quindi si gioca, eccolo qua, si gioca il 3 giugno Cittadella Bari, quindi non più Bari Cittadella, e poi Venezia Perugia. Ecco, grazie ad Alessandro. 18:30 Cittadella Bari e poi Venezia Perugia alle 20:30. Sostanzialmente facciamo una sintesi di cosa è cambiato. A parte lo slittamento di fatto di una settimana, si gioca nello stesso giorno, mentre nella prima ipotesi il programma era che il giorno prima si giocava una partita, il giorno dopo un'altra. Invece qui forse è anche un po' forse più bello, cioè hai la giornata dedicata al playoff, alle 18:30 c'è il primo e poi alle 21 giochi l'altro. Andiamo a vedere cosa succede quando giocherà il Palermo. A questo punto giocherà quindi di conseguenza 6 e 10 giugno. Allora, per il Palermo non cambia moltissimo, nel senso che per quanto riguarda il playoff del Palermo, noi comunque avremmo giocato sempre la prima gara in trasferta e poi la seconda gara al Barbera. Quindi il 10 giugno si giocherà il ritorno al Barbera contro la vincente tra Venezia e Perugia. Frosinone, che giocherà ovviamente in trasferta la prima gara e in casa allo Stirpe la seconda, contro la vincente tra Cittadella e Bari. Cosa è cambiato fondamentalmente? È cambiato, due cose sono cambiate. Intanto la posizione in classifica del Bari, che quindi è retrocesso, è stato scavalcato dal Cittadella, e di conseguenza Cittadella è avvantaggiato in classifica, significa che potrà pareggiare o vincere e andrà
bene,
ecco, e andrà in semifinale. E poi diciamo si elimina quella famosa, l'unica possibilità che c'era di arrivare casomai in finale e quindi di fare supplementare i rigori, perché ormai Venezia e Bari non hanno più gli stessi punti in classifica, e quindi si è eliminata anche questa unica eventualità di vedere supplementare i rigori per andare in Serie A in caso di finale, che ovviamente non ci saremmo mai augurati, perché se fosse andato in finale il Venezia significava comunque fuori il Palermo. E poi questa è la finale, la vedete mercoledì 13 giugno e poi sabato 16 giugno il ritorno. Qui insomma dipenderà da chi passerà, perché l'unico caso in cui il Palermo è sfavorito da un punto di vista della classifica è soltanto con il Frosinone. Quindi dovesse andare in finale il Frosinone, giocheremmo la prima partita al Barbera e il ritorno in trasferta, lì con la difficoltà, Alessandro, del punteggio, del fattore campo. Io non so cosa augurarmi, nel senso, io spero che arrivi bene il Palermo.
Certo, questo è importante. Abbiamo chiuso il campionato con Stellone, ha fatto 4 partite, forse dal punto di vista dei numeri ci si aspettava qualcosa in più, perché pesano sul nostro destino, che non ci ha portato poi direttamente in Serie A, 2 pareggi casalinghi contro Bari e Cesena, ma ci sono tante altre occasioni sprecate quando Stellone non era in panchina. Contedino, davvero abbiamo visto tante prestazioni e tanti risultati che potevano essere gestiti e portati avanti in maniera diversa. Ripeto, per me l'argomento più importante è quello del recupero degli infortunati, e non solo. Stellone è stato qui meno di un mese, adesso ha avuto l'opportunità e avrà nei prossimi giorni l'opportunità di lavorare ancora su uno schema e su un gruppo di giocatori che potrebbe avere a disposizione, quindi può dire: oggi ho la possibilità di scelte, allora la squadra la schiero in questa maniera. Nelle settimane precedenti sono state scelte obbligate, potevamo farla anche io e te la formazione, erano gli 11 disponibili quelli, è inutile che cambi tante cose. Ora ho l'opportunità, Stellone, di far vedere il Palermo di Stellone.
Quindi tu dici, lo vedremo anche un po' più farina del sacco di Stellone.
Per forza, ha avuto 20 giorni per lavorare, tutti gli uomini a disposizione. Se non ci fa vedere adesso qual è il Palermo di Stellone, quando potrebbe farlo?
E ci salutano dalla Germania Jack Rosanero, Forza Palermo. Jack, facci sapere anche cosa pensa Angela di questa crisi politica in Italia, visto che fondamentalmente non gli va bene niente alla Merkel, o meglio, forse gli va bene che tutto rimanga così, ma non andiamo in politica perché non ci interessa. Davide Leonardi, saluti da Londra, Forza e Palermo. E poi ci sono ancora messaggi che dicono: i danni li dovremmo chiedere noi tifosi a Zamparini. Però io direi, è diventata anche snervante, è diventata anche forse sterile, no? Parlare di errori, di cessioni, di Zamparini, le fedico, ormai mancano veramente 4 partite, ci auguriamo che ovviamente siano, cioè non è che ci auguriamo, noi siamo convinti e dobbiamo essere convinti che siano 4 partite, quindi significa ovviamente andare in finale dei playoff. Leggiamo insieme cosa ha dichiarato Delio Rossi, che è uno di quegli allenatori che è rimasto nel cuore dei tifosi del Palermo. Cosa ha detto Delio Rossi? Delio Rossi ha detto che ai playoff vince la squadra che che sta meglio, arrivando di slancio alle partite finali e giocando in un ambiente sereno. Allora, teniamo un attimo la grafica e analizziamo questa prima parte. Allora, quali di queste componenti citate da Delio Rossi, Alessandro, ci sono nel Palermo? Allora, lui parla di squadra che arriva, che sta meglio, che arriva di slancio e che gioca in un ambiente sereno.
Allora, la squadra sta bene, ha finito il campionato con 2 vittorie esterne e 2 pareggi in casa, molto deludenti, che hanno creato poi quel gap di punti che non ci ha consentito di andare direttamente in Serie A. L'ambiente è sereno? Non lo so, però lo stadio era quasi pieno in occasione dell'ultima partita contro il Cesena, c'è stato il tifo continuo, una bella coreografia, tutto possiamo rimproverare ai tifosi, tranne il comportamento avuto sugli spalti. Che ci sia stata poca gente, che ci sia stata molta gente allo stadio, i tifosi hanno sempre supportato la squadra, hanno tifato, hanno sperato, si sono presentati col bello e col cattivo tempo. Nelle ultime partite poi c'è stato un aumento di questo numero di spettatori presenti, quindi direi che il Palermo da questo punto di vista parte bene. Non immagino ai playoff che ci sia la contestazione indirizzata agli uni o agli altri, ci sarà il tifo e basta. Come siamo arrivati a fine campionato, arriviamo di slancio, non te lo so dire.
Poi a Palermo l'ambiente deve fare la sua parte, una tifoseria capace di soffrire insieme alla squadra può essere d'aiuto, insomma questo poi...
Sì, poi noi discutiamo sempre di frasi fatte e di concetti un po' che io contesto sempre, proprio perché abbiamo detto tutto l'anno lo stadio vuoto, quando lo stadio è pieno sbagliamo il rigore contro il Cesena
e
roviniamo tutto, quindi alla fine non è, è importante ma non è fondamentale, è importante ma non è fondamentale, il pallone in rete la mettono i giocatori, non i, i tifosi.
Domanda per Alessandro da Facebook: vista la lunga sosta, il Frosinone avrà assorbito la botta? Allora, ricordiamo che il Frosinone, diciamo, ha, ha preso 2 ceffoni, caro mio Bernardo. Il primo l'anno scorso pure, insomma, non si qualificarono. Quest'anno, l'ultima giornata, gli bastava comunque vincere in casa col Foggia per andare in Serie A. E invece, quindi, secondo te, questa botta l'avrà assorbita o no il Frosinone?
Questo non lo so, però prima della trasmissione io parlavo con te proprio di questa argomento, ti ho detto l'unica cosa che mi dispiace di questo rinvio dei playoff, che secondo me avvantaggia e tanto il Palermo, è che il Frosinone avrà più tempo per assorbire la botta. È chiaro che più tempo passa, più giorni passano, quando è una grande delusione, i primi giorni sei molto depresso, non ti puoi alzare dal letto, poi riesci ad alzarti dal letto e andare fin sul divano ma non riesci a uscire da casa, dopo qualche giorno varchi la porta di casa, varchi il portone e vai in strada. Quindi più tempo passa, meno complicazioni hai legate ad un trauma che si è verificato nel tempo ormai trascorso.
Allora, Giuliano Culotta dice: non siamo nemmeno in Serie A, già si parla di Balotelli. Non so chi abbia detto, noi sicuramente non abbiamo parlato. Oh, cascuate il telefono 091 843 4324. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno, sono Maurizio.
Buongiorno Maurizio. Grazie, grazie.
Io poco fa è da qualche minuto che ho preso la trasmissione, perché comunque era al lavoro e mi sono ritirato adesso. Adesso il dottor Alessandro Amato ha detto che praticamente è un vantaggio che è sicuro del Palermo, questo del posticipo di qualche giorno. E noi quello ci interessa. Per quanto riguarda il Frosinone, se abbia preso, se abbia esomatizzato meno la botta di quelle, può interessare ma fino a un certo punto. La cosa sicura è che comunque i giocatori del Palermo hanno, quelli infortunati per lo più, hanno la possibilità di recuperare appieno le proprie forze. Però ho potuto anche vedere qualche giorno fa che questo nostro presidente si è lamentato, si dice che sarà un esposto per chiedere i danni alla federazione per questo ritardo ingiustificato. Quando io penserei, se fossi al posto suo, di starsene tranquillamente quieto nelle sue poltrone, perché ci sta guadagnando lui e la sua squadra avendo i giocatori che possibilmente possono recuperare. Andare a dire delle cose che non stanno né in cielo né in terra, tanto perché deve fare qualcosa, tanto perché deve essere sull'onda, sulla cresta dell'onda, e magari essere in auge di quello che è il prospetto, diciamo, televisivo di informazione sportiva. Non ha senso. Cioè, quando parla lui, purtroppo, come si dice a Palermo, rompi i cantonieri. Io non so se questa persona lo fa apposta o c'è veramente. Cioè, il detto che dice ci fai o ci sei.
Senti, tecnicamente qual è il tuo pensiero sul playoff?
Sul playoff mio personale è che farò il passo contrario. Forse sarebbe meglio che questa squadra i playoff se li farebbe senza nessuno allo stadio. Perché secondo me con nessuno allo stadio il Palermo ha reso di più. Forse con la troppa gente tipo di Cesena, col Cesena si era troppo
emozionata. È crollata.
Secondo me i numeri degli spalti secondo me fa male a questa squadra. È pur vero che comunque già a novembre dicembre qualche giocatore doveva essere inevitabilmente coadiuvato da un nuovo acquisto, nuovi acquisti che non sono arrivati, anzi se devo dire una cosa, se Struna è diventato un grande difensore quest'anno è perché accanto aveva un giocatore come Cionek che gli levava un bel po' di grane. Purtroppo Cionek dice che l'hanno dovuto vendere perché voleva andare via. Secondo me il signor Zampanini si è fatto i conti troppo giusti e quindi di conseguenza secondo la sua mente era un giocatore che poteva anche andare via, perché secondo lui, essendo che il Parma stava a 8 punti, a 9 punti e così il Cittadella e così calcio, lui si era fatti i conti che il Palermo sarebbe andato in Serie A tranquillamente. Solo che purtroppo a gennaio, con quella sosta che c'è stata dopo il campionato, dopo quella bella vittoria di Bari, con quel gol di Coronado, forse è stato quello l'istante in cui il Palermo ha completamente gettato alle ortiche tutto, perché non è normale che nelle ultime quattro partite dentro casa si facciano soltanto quattro pareti.
Va bene.
Non voglio prendere con Coronado per il rigore sbagliato, perché il rigore
vabbè, al posto di Coronado poteva esserci chiunque, il concetto è diciamo è il crollo della squadra con tanti tifosi. Perfetto.
Se Coronado è grazie a lui che siamo arrivati a questo
perfetto
punto, non ci dimentichiamo.
Va bene, grazie Maurizio.
Una buona giornata.
Saluti da Venezia, Alessandro Fiore. Poi Giuliano Culotta, che era quello che diceva sempre di Balotelli, dice che il problema più serio sta nel fatto che questa squadra più volte ha dimostrato di avere poco carattere, quindi in un dentro fuori rischiamo seriamente di non passare la semifinale. Poi Mimmo Pinto dice Stellone che la benzina l'ha messa. Vedremo. Mimmo Pinto ci ricorda sempre che la benzina era finita da un po' di tempo. Stellone che tra l'altro ascolteremo in conferenza stampa. Oggi c'è la conferenza stampa di Stellone alle 4 allo stadio. Beh, sarà un'occasione, Alessandro, per fare veramente il punto. Glielo chiediamo se la benzina l'ha messa.
Ma guarda, che sia finita o meno la benzina è poco importante oggi, nel senso che poi hai 20 giorni di tempo per andare ad un distributore e organizzarti, puoi fare il pieno, se non hai il pieno riempi mezzo serbatoio, torni l'indomani e riempi l'altro mezzo se non hai sufficientemente i soldi in tasca. Cosa significa questo? Che comincia un nuovo campionato, l'abbiamo detto tante volte con una frase abusata, ma è l'unica che illustra davvero il momento e la situazione. Non è importante che ci sia stata una buona o cattiva condizione atletica, perché in 20 giorni puoi ricominciare, resettare, azzerare tutto e ricominciare. A Stellone il compito di trovare una quadratura tattica, di trovare il miglior modulo e i migliori interpreti per questa squadra e mettere benzina nel serbatoio. Ci sono 20 giorni di tempo, non possiamo neanche ipotizzare che non ci riesca.
Squilla ancora il telefono, pronto?
Pronto?
Sì, devi azzerare completamente l'audio del tuo TV perché ci siamo risentiti, se no non capiamo nulla e perdiamo solo tempo.
Pronto?
Ecco, pronto, ci senti?
Sì, ti sento.
Vai, vai pure, chi sei?
Sì, tutto a posto. Allora, io sono...
E chi sei?
Per dire la mia.
Vai, va bene.
Niente, tutti parliamo, Zamparini, ma lasciamolo stare in pace, Zamparini, pensiamo al Palermo. Noi dobbiamo soltanto pensare a recuperare tutto quello che abbiamo perso, vedi i vari Berlusci, vedi i vari Struna, perché secondo me, lasciando stare tutti gli altri, la persona più importante in questa squadra è Berlusci, perché quando il giorno in cui è mancato Berlusci da Palermo sono mancati i risultati, perché è una persona che dà carisma. Io, ascolta, a livello umano ho sempre odiato come giocatore ai tempi del Catania, dell'Empoli, però mi devo ricredere perché è una persona con tanto tanto carisma e può dare tanto tanto Palermo, specialmente quella sicurezza difensiva. Ecco, non è diventato Struna giocatore con Cionek, è diventato con Berlusci giocatore, perché Cionek anche lui non è che sia che era il massimo, però insieme agli altri rendeva bene. Io sono molto convinto che ce la spuntiamo, perché a livello di giocatori buoni, perché abbiamo solo buoni giocatori di Serie B, perché in Serie A questi non possono giocare, non sono all'altezza di giocare, ce la possiamo fare, perché siamo una squadra che abbiamo tanto carattere. Dobbiamo vedere di sistemare un pochettino il gioco in avanti. Speriamo che Stellone abbia un po' più coraggio di Fedino e ci faccia giocare in maniera diversa.
Perfetto. Io non, mi è sfuggito il tuo nome però all'inizio.
Nicola Puccio.
Ciao Nicola, ok, perfetto. Non sapevo poi come chiamarti va bene, scusami, okay. Ti avevo interrotto, volevi aggiungere qualcosa?
No, volevo soltanto dire l'ultima cosa.
Vai.
Non parliamo di Balotelli, non parliamo di nessuno, parliamo solo della Serie A e poi tutto il resto viene piano piano. E abbiamo fiducia in Zamparini, ragazzi, perché se Zamparini se ne va facciamo la fine del Messina, del Catania, scompariamo, a meno che non me lo compro io.
E allora vai Nicola, perdonami, ma scusami, ma cosa stai aspettando? Però mi devi promettere una cosa, Danny B che ruolo gli diamo?
Non ho capito, scusami.
A Danny B che ruolo diamo nel Palermo quando lo comprerai tu?
Ma non lo so, come un magazziniero lo vedo.
Ciao, è sempre qualcosa, io ti ringrazio, è sempre qualcosa.
Oh ragazzi, il magazziniere è un ruolo di grande responsabilità, importanza e fondamentale, quindi ce ne vuole uno.
Dai,
davvero
salutiamo
bravo.
Pasquale, che diciamo è il guru, ciao Nicola. Pasquale e poi vabbè tutti gli altri, però applauso ai magazzinieri del Palermo, perché se le scarpe sono sempre sistemate, se i bulloni sono ben avvitati, le magliette pulite, davvero. A volte noi ce lo dimentichiamo, però quando si va in Serie A o quando si raggiunge un risultato, è vero che i giocatori vanno in campo, ma la serenità ai giocatori di poter pensare solo al campo è anche e soprattutto merito di chi lavora nell'ombra e non va spesso alla ribalta, e si parla veramente dal segretario al team manager al magazziniere a chi semplicemente gestisce per esempio la logistica dello stadio. Non sono cose scontate, cioè per andare in Serie A bisogna che tutto l'ambiente, veramente, quando De Luis Rossi parla di ambiente sereno non sono soltanto i tifosi, la stampa, ma che regni armonia anche all'interno della società.
Questa è una cosa che fa funzionare qualsiasi contesto lavorativo. In sala operatoria il cardiochirurgo più bravo, se non ha gli infermieri e gli assistenti, non può fare gli interventi chirurgici che gli consentono di essere valutato come bravo. In officina il meccanico, se non ha il ragazzo che lo aiuta ad abitare, a svitare, a spostare i pezzi dell'automobile su cui sta intervenendo, non può fare niente. Noi qui non faremo la trasmissione senza l'operatore in studio alla telecamera, senza l'esperto al mixer audio, senza Alessandro, senza Ino e tutti gli altri, quindi è normale che anche nel Palermo, al di là di quelli che hanno la visibilità, che vanno sul red carpet, che poi è green carpet, in campo, devono avere un supporto di tanti altri lavoratori.
Bernardo, vuoi ringraziare qualcuno che ti tiene lo strumento oppure va bene così? Sei da solo, in questa da solo, va benissimo. No, invece ne approfittiamo per ringraziare la squadra di tutti i tecnici di TRM, davvero grazie, perché comunque noi adesso stiamo facendo questa appendice anche con la partita sul 13, ricordiamo, perché il Palermo gioca la prima partita in casa, la gioca alle 18:30, quindi insomma dalle 18:15, minuto più minuto meno, forse riusciamo a fare qualcosa prima, facciamo la partita sul 13, invece la domenica 10, che si gioca alle 21, si partirà intorno alle 20:30, quindi questi sono gli orari, almeno le prime due puntate certe della partita sul 13, e ovviamente noi come Zona Vostra ci saremo sempre il lunedì e il giorno dopo della partita delle playoff, quindi 7 giugno per Zona Vostra e 11 giugno sicuramente siamo in onda. Che dire, Mazzocheo Mimì Domenico scrive: ma se Stellone non ci porta in Serie A sarà un suo fallimento?
Sì, da dividere Contedino con Zamparini, con tutti quelli che hanno operato nella prima parte della stagione, ma sarà un fallimento perché Stellone è stato preso al posto di Tedino per portare il Palermo in Serie A. Ha sbagliato il primo step perché non è andato direttamente in Serie A, ma non sospendo il giudizio in attesa del secondo. Se il Palermo dovesse malauguratamente restare in Serie B sarebbe un grande fallimento di Stellone, su questo non c'è dubbio, che poi potrebbe chiamare come corresponsabili Tedino, altri direttore sportivo, questo, quello, ma la sostanza è che lui è stato chiamato per andare in Serie A e quindi deve andare in Serie A.
Roberto Valenti dice: so solo che siamo a mare, lo dice in slang palermitano. Gianmarco Lipari dice che Stellone doveva arrivare prima. Carlo Sunseri ci aveva chiesto il 10 a che ora giochiamo, gliel'abbiamo detto. Ugo Frontini ci saluta e poi Tedino dopo Empoli doveva essere esonerato. Probabile, il problema è che veramente, ma tanto l'abbiamo detto tante volte, la fiducia in Tedino, probabilmente anche in tutto lo staff, era venuta meno, perché poi la storia, poi il tempo ci aiuta a ricostruire anche quello che succede, era venuta meno già molto tempo prima. Invece di saltare Tedino è saltato Lupo. Una volta caduto Lupo si è sfaldato tutto il sistema Tedino, pian piano gli hanno tolto anche i collaboratori dello staff, quindi è finito lì, si sono create delle crepe poi insanabili. Pronto? Con chi siamo in linea?
Pronto?
Sì.
Mi chiamo Pietro, chiamo dalla provincia di Catania.
Ciao Pietro.
Come?
Ciao Pietro.
Volevo dirvi, cioè, tutto questo casino che si fa attorno a Zamparini, ma il popolo palermitano, e io sono palermitano, ma se l'è chiesto chi a livello di imprenditore palermitano si è mai occupato, oltre la buonanima del presidente Barbera, di questa società? Punto interrogativo.
Dai, vuoi una risposta subito? Ah, è l'unica tua domanda o hai da aggiungere qualcosa?
No, aggiungere, speriamo che andiamo in Serie A. La critica è eccessiva, Zamparini ha commesso un sacco di errori, giù non stiamo qui, però a livello di imprenditore palermitano mi piacerebbe sapere chi ha mai pensato di
prenderlo,
di parte della società Calcio Palermo.
Va bene, perfetto. Grazie Pietro, buona continuazione, resta con noi se ti fa piacere. Dico, è anche questo un pensiero, cioè il concetto è sempre lo stesso, a un certo punto forse bisognava mettere un punto, dire ok, ho fatto veramente tantissimi errori, da questo momento in poi cercherò di non farne più, sono le promesse che poi si fanno, poi l'importante è mantenere. Quello che dice Pietro è anche verosimile, nel senso, purtroppo, cioè, cos'è che secondo te tiene un imprenditore palermitano lontano dal Palermo o dall'intavolare una qualsiasi trattativa con Zamparini?
Intanto quello che dice Pietro non è verosimile, è vero, è la storia, è la storia che consente a Zamparini di continuare a fare tutto quello che vuole nel Palermo, perché sa lui, come lo sappiamo noi, che non ci sono alternative. Gli imprenditori palermitani, è stato citato il mitico Renzo Barbera, ricordo anche Giovanni Ferrara e Liborio Polizzi, ricordo Parisi che fu soltanto presidente e proprietario del Palermo per poco tempo prima di essere ucciso alla mafia per vicende non legate alle calcio, e poi pochi altri, è arrivato Franco Sensi spinto da Sergio D'Antoni a salvare il Palermo nel 2000 e poi è arrivato Zamparini, che ripeto è incontestabile nonostante l'abbiamo contestato a più riprese, perché non ha alternative. E abbiamo visto negli ultimi due anni, quelli che si sono avvicinati al Palermo erano o dei figuranti, come gli arabi in occasione del 2013 quando è stato inaugurato il centro commerciale, guarda caso quel giorno gli arabi, uno disse voglio investire 300 milioni per portare il Palermo allo scudetto.
Ecco.
Vabbè. Baccaglini, Cascio, Sundas, l'altro che adesso anche a Trapani, Morace, ha fatto intendere, io con questo neanche voglio parlare, ecco, perché le presentazioni non sono proprio particolarmente brillanti. Non c'è dubbio, infatti nessuno ha detto a Zamparini
il famoso santo che non Sundas,
tu te ne vai e con i tuoi soldi continuiamo a gestire il Palermo. Non c'è un'alternativa. Perché non c'è un'alternativa? Questo è un discorso troppo grande. È complicato per un palermitano gestire il Palermo. È complicato oggi trovare un palermitano che voglia comunicare al mondo: io ho 100 milioni da investire nel calcio, perché dopo 6 minuti gli vanno a bussare a casa. Ci sono tante cose che rendono complicata l'attività imprenditoriale a Palermo per un palermitano.
E allora io vi ricordo che siamo in diretta su TRM 13, Radio Med 91.3, il podcast potete ascoltarlo su radiomed.fm qualche secondo dopo la diretta, resterà anche su Facebook, quindi qualora vi perdeste qualche minuto, se vi fa piacere, ci ritrovate sempre sulle nostre pagine. Dico due stagioni sportive, 1995-96 e 2003-2004. Tornando un po' indietro nella storia del Palermo, la stagione 95-96 fu la stagione stagione, quella romantica dei picciotti del Palermo, con Arcoleo in panchina, Tedesco, Vasari, ma anche con una spina dorsale importante, da Scarafoni centravanti a Iachini a centrocampo, è un grande portiere con tantissimi capelli, lo ricordiamo, Gianluca Berti. E perché andiamo pure nel 2004? Perché nel 2003-2004, promozione del Palermo in Serie A, chi era il portiere del Palermo? Molto simile alla capigliatura di Alessandro Amato, ma c'era Gianluca Berti. Gianluca Berti, che oggi è direttore generale della Carrarese, qua lo vediamo in una figurina Panini accanto a Kevin Lai con te, ben trovato a Zona Nostra, Gianluca Berti, buongiorno.
Ciao, buongiorno, ciao.
Guarda, ci stavano facendo vedere anche l'altra figurina Panini in cui tu sei accanto a Ciccio Galeotto, la ricordiamo, quella squadra del 95-96, Berti in porta, Galeotto, Ferrara, Biffi, Assennato, Tedesco, Di Già, Iachini, Caterino, Scarafoni e Vasari.
Ma sei sicuro?
Sì.
Ma guarda che io ho delle informazioni diverse, adesso chiedo al diretto interessato Gianluca, perché tu l'hai definito portiere, sulle figurine c'è scritto portiere, io ricordavo che fosse un esterno sinistro, perché ero allo stadio il giorno di Palermo Cesena e mi ricordo questo Berti che andava molto bene avanti e indietro sulla corsia di sinistra, per me è un esterno sinistro, non un portiere. Ciao Gianluca.
Ciao. In quell'occasione sì, è un grande esterno sinistro.
Grande Gianluca, due anni completamente diversi, dai, partiamo da un po' di ricordi, due anni completamente diversi, cioè 95-96, veramente quell'estate fu pazzesca nella costruzione di quella alchimia incredibile per un anno che poi è stato fantastico a partire dai risultati in Coppa Italia, che sono stati fantastici. Poi invece 2003-2004 era tutta un'altra storia. Sulla bilancia c'è una stagione che pesa di più a livello emotivo tra queste due, o se ci racconti, diciamo, le prime due cose delle due stagioni che ti vengono in mente?
No, la prima era una gabbia di matti, no, nel senso che fu fatta una squadra così all'ultimo tuffo, no? Mi ricordo, però si fece un'annata strepitosa, Arcoleo in panchina, il Palermo dei picciotti, mi sono divertito veramente tanto quell'anno lì. Posso raccontarti 2000 aneddoti di quella annata lì. Io portava bene la domenica quando si giocava in casa, prima di parlare, c'era la storia del ritiro, quando prima di parlare in mister, io entravo dentro tra le tende, prendevo un estintore, scaricavo l'estintore e quello era sintomo che il Palermo in casa si vinceva sempre.
Allora, il segreto.
Tutti mi aspettavano che io arrivavo quasi per ultimo, mi ricordo che Iachini si incavolava come una bestia, come se, però io gli scaricavo l'estintore, una grande risata, poi che preparava la partita.
Me la racconti la Nutella, la storia della Nutella con Iachini?
Gli misi Beppe Iachini era un goloso, no? Lui tutti i sabati sera c'era al tavolo, io, lui, di già, e mi diceva a me, io la sera prima di addormentarmi devo mangiare due cucchiaini di Nutella. E io gli mettevo il peperoncino nel piatto, no, nella pasta, e lui mi faceva, intanto io poi c'ho la Nutella. Sì, una sera io andai in camera e gli misi la schiuma da barba nella Nutella e gli feci la panna con la Nutella. Lui mangiò schiuma da barba, Nutella, mangiò tutto. Lì le risate, fu un'annata veramente... stratosferica.
Senti, ma ci avevate creduto per un attimo di poter andare in Serie A in quell'anno?
Ti dico la verità, sì, perché c'era tutte le i tasselli al posto giusto, no? Poi è normale, i valori delle squadre vengono fuori alla lunga, no? Però si fece un grandissimo campionato.
2003-2004 è un'altra storia.
La stagione dopo, insomma, quando sono tornato dopo era programmata dall'inizio, insomma, quella era una squadra stratosferica dove si dominò dall'inizio alla fine, insomma, dai, quella non era facile perché c'era tante aspettative, c'era, però insomma.
Beh, era una Serie A2 anche quella lì, cioè era un campionato pazzesco.
Sì, con la Serie B di oggi non c'entra niente, no? C'era delle squadre, Zola, Suazo, nel Cagliari, insomma, c'era delle squadre allucinanti che oggi si salverebbero a occhi chiusi in Serie A.
Senti, ma per vincere l'Empoli, tu sei stato anche ad Empoli, l'Empoli ha dimostrato di avere oltre due attaccanti veramente fuori categoria per questa stagione, forse per questi valori, comunque sono andati veramente in doppia cifra, hanno fatto faville, ma una compattezza e una qualità nel gioco che poi Andrea Azzoli ha un po' affinato. Il Palermo, secondo te, aveva l'organico davvero più forte e perché non è andato direttamente in Serie A, secondo te?
Non so se l'organico era più forte, però sicuramente era lì, uno dei più forti, no? Nei primi tre sicuramente. Palermo, tanti e troppi casini, no? Dall'inizio dell'anno, sempre la società, non c'è quella tranquillità. Poi è una piazza diversa che a Empoli, eh? A Empoli vai a allenarti in bicicletta, a Palermo se non vinci è dura andare in bicicletta, nel senso... però c'hai grande responsabilità e grande, quando metti la maglia del Palermo, insomma, sai che indossi una maglia importante.
C'è qualcuno che secondo te ha avvertito troppo la pesantezza di questo cotone sulla pelle?
Ma non lo so, un po' tutta la squadra, ti devo dire la verità, perché io sicuramente mi aspettavo qualcosa di più, no, dal Palermo, perché come organico, come tutto, come blasone, come io pensavo che facesse come l'Empoli, a braccetto Palermo-Empoli.
Gianluca, invece adesso ci affronteremo i playoff con il Frosinone che è arrivato terzo in classifica, però ha un grande problema, quello di mettere da parte i ricordi dell'ultima giornata di campionato. Chiederlo a te è sbagliato, perché tu avevi una capacità di reazione, di arrabbiarti dopo un episodio negativo che tornavi 10 volte più forte un minuto dopo, però da calciatore puoi provare a metterti nei panni di questi ragazzi del Frosinone. C'è il vantaggio per loro di avere posticipato i playoff, dunque più tempo per metabolizzare. Ci riusciranno secondo te? Perché il nostro quesito più importante oggi è questo. Come troveremo eventualmente il Frosinone in finale?
Io, se fossi io, sarei incazzato come una bestia.
Ma questo lo te, infatti ho sbagliato a fare la domanda a te, però sei tu qui e quindi a te la propongo.
Cioè dico, quanti tavolini volavano secondo te la sera di Frosinone Foggia nello spogliatoio? Adesso ad occhio e croce.
No. Non volavano perché se c'ero io vincevo.
Ecco.
Però mi sembra che negli ultimi due anni il Frosinone sia rimasto così, no? Cucirino in mano. Sì. E non è facile perché rimani scottato. Però sicuramente questo avranno una cattiveria agonistica in più il Frosinone, perché il Frosinone è una di quelle tre squadre che io pronosticavo, no? Tra Empoli, Palermo e Frosinone. È una bella partita, però si sa che nei playoff e negli spareggi si azzera tutto, e qui chi ha più voglia, più grinta, più tranquillità fa sua la partita.
Senti, il fatto che siano la data del playoff sia stata portata avanti di fatto di una decina di giorni, quanto può agevolare Stellone, che si è trovato in mano una squadra sicuramente per sua ammissione anche in debito d'ossigeno, e dico, per quanto non si possa fare chissà quale intervento tattico, comunque hai la possibilità di lavorare qualche giorno in più. Cioè, il paradosso è che il Palermo può essere avvantaggiato da questo slittamento, e secondo te quanto può incidere poi nella preparazione del playoff?
No, non lo so, perché arrivi a fine stagione e non puoi lavorare fisicamente più di tanto, no? Perché vieni da una stagione lunga, da una stagione, la Serie B poi è particolarmente lunga, no? Secondo me è tutto un fatto di testa, non è un fatto fisico, perché poi arrivi caldo, fa caldo per Palermo, per il Frosinone, fa caldo per tutti. Qui è un fatto di testa e secondo me chi ha più motivazione.
Gianluca, visto che sei stato un grande portiere, Nino Lagumina ha segnato molto nel girone di ritorno, 8 gol nelle ultime 12 partite, Nestorowski aveva segnato più nel girone di andata, Coronado è stato equilibrato in tutto il campionato, è stato uno degli spunti più interessanti, fantasiosi del Palermo. Avere questi tre giocatori in Serie B può essere determinante? E poi, la seconda domanda, si dice che Lagumina e Nestorowski si pestino i piedi, secondo te è così?
No, non è così. Quando c'hai giocatori bravi, averne giocatori bravi, no? Per farli giocare insieme, no? Questi secondo me sono tutte chiacchiere da bar, nel senso che si pestano i piedi. Quando uno è bravo è bravo, e quando uno è bravo è giusto che giochi. se i tre davanti del Palermo sono tre giocatori bravi, forti, e mi auguro per loro che stiano bene in questo momento, quando ci sarà, nel momento ci sarà le partite.
Li faresti giocare tutti e tre contemporaneamente? Posso sintetizzare così la tua risposta?
Sì, io sì, sì.
Senti, ascoltami Gianluca, a proposito di portieri, cioè a Palermo quest'anno abbiamo vissuto un po' questo passaggio di consegne con Posavec, che fondamentalmente si è detto forse non era il caso neanche di farlo partire quest'anno titolare, perché ormai la condizione ambientale intorno a Posavec era talmente tanto pregiudicata che pure a respirare sarebbe stato fischiato, no? Quindi c'è stato Pomini in porta. Da questo punto di vista, quanto può essere stato anche importante per il Palermo aver avuto la serenità di aver risolto anche questo dilemma? Cioè non si poteva stare ogni settimana con la paura di un errore del portiere, cioè a un certo punto.
Guarda, per me Povasek è un portiere bravo, no? Certo. Poi voi l'avete seguito di più, mi direte ma questo è matto. No, non è così.
No, questo te l'abbiamo detto vent'anni fa, continuiamo a dirtelo che sei matto, a prescindere dalle valutazioni.
No, guarda, aspetta, ti dico Gianluca, ti dico cosa abbiamo sempre detto di Posavec. Cioè, noi abbiamo detto che da un punto di vista fisico, da un punto di vista dell'esplosività, ma soprattutto del coraggio, che è una delle caratteristiche, credo, più importanti che debba avere un portiere, cioè non aver paura di nulla, sicuramente Posavec è uno dei portieri più brillanti. Il suo problema è che gli mancano proprio le basi della scuola calcio, secondo me. Io adesso non so se è condivisibile.
Ma sai, primo portiere straniero, e quando l'anno scorso insomma era già messo in croce, no? Non in croce di più, era non solo in croce ma legato e picchettato, no?
Okay.
Nel senso, allora non bisogna ripartire da un portiere così, perché si sa tutti, se il portiere non è tranquillo, non è sereno, non può rendere. E allora meno male, per fortuna c'era Pomini che ha dato il suo contributo. Però secondo me è sbagliato all'inizio ripartire un po' da lì, perché ormai la piazza di Palermo non lo
voleva più,
non portava più, non lo voleva più, è inutile riproporre poi per il ragazzo e per la squadra, secondo me.
Certo. Senti, hai visto la finale di Champions?
Sì.
Guarda, ti chiedo, non lo so, una parola di conforto per il povero Karius.
No, mi dispiace da morire, io difendo il ruolo, no? Difendo il ruolo, però anche se è indifendibile, anche se è indifendibile per sabato, però mi sono immedesimato in lui veramente.
Secondo te nel primo gol cosa pensa? Cioè, cosa voleva fare in occasione del primo gol?
Non lo so, secondo me lui era rimasto a Liverpool, non era collegato, dai. quella è clamorosa. Il terzo gol ci può stare, un tiro anche se pur da lontano, gli do tutte le scusanti possibili, ma il primo allucinante.
Cioè, tu dici che il terzo secondo te lo prende perché aveva fatto la frittata al primo?
Ma sicuramente non era più sereno, gli è cascato il mondo addosso a lui.
Poi tu dici l'unico tiro in porta che becco è la rovesciata pure di Bale, abbiamo capito.
Bravo,
che giornata
bravo.
È. Ho capito.
Bravo.
Va bene. Noi ci ricordiamo sempre, mi ricordo intervista a Gianluca Berti di Tutone, dopo un Palermo Avellino con bontà sua Giovanni Stroppa che giocava nell'Avellino, che al Barbera, Gianluca te lo ricordi, neanche lui,
ha
sì, tirato dal divano di casa sua, diciamo, ecco.
Sì,
questo. Devo dire che
ci sta in una carriera di prendere degli errori. Io però poi oggi vedo la Serie A, vedo la Serie B e io non l'ho mai preso con quella maniera. Poi dopo ci sta di prendere, come tu dici te, di troppa, il gol. E ti dico, il gol di sabato può essere scusato, il terzo gol, perché li cambia traiettoria, oggi c'è i palloni diversi, tutto quello che vuoi. Però insomma, poi dopo... peggio per lui, che ti devo dire?
Guarda, l'ultima è infatti, dai, è andata, si riprenderà in qualche modo. Che stagione è stata a Carrara?
Una stagione importante, dove siamo partiti da in ritardo rispetto agli altri, si è fatta una grande stagione, si è creato un gruppo eccezionale. L'allenatore, lo sapete, è inutile che
Silvio Baldini, grande Baldini.
Per me è uno dei più forti allenatori che abbia mai avuto, e lo dico e lo ripeto, poi dopo c'è il suo carattere, tutto quello che vuoi, però a me gli allenatori sanguigni, gli allenatori così mi piacciono, però poi quando lo vedi lavorare in campo e dici che se Spalletti e Antonio Conte sono amici di Silvio Baldini e gli chiedano anche dei consigli, vuol dire che mi sbaglio di poco.
Senti, bella squadretta, perché c'era Marchionni, Tavano, avete preso Maccarone adesso.
Sì, ora si è preso Maccarone, sì, perché Marchionni smette si è preso, insomma, si è preso giocatori, prima di tutto uomini che noi conosciamo personalmente, che quello, in quello non ci possano tradire. Poi è normale che hanno delle qualità importanti per giocare in Lega Pro, non a caso Avano ha fatto 18 gol, è stato fermo l'ultimo mese e mezzo, altrimenti vinceva la classifica cannoniere passeggiando. E niente, vogliamo crescere, vogliamo far bene, c'è un progetto, c'è una società seria e vogliamo migliorare quest'anno. Vediamo dove possiamo arrivare.
Senti, avete avuto Bentivegna del Palermo quest'anno, che mi dici?
Sì, ti dico che secondo me è un grande giocatore, quest'anno è migliorato tantissimo. Lui, secondo me, gliel'ho sempre detto a lui, lo posso dire a voi, se lui acquista quella cattiveria, non a tirare cazzotti alla gente, cattiveria a fare l'ultimo passaggio o quando tira in porta o l'ultimo movimento, è un giocatore che può giocare in Serie A, perché veramente c'ha delle qualità importanti.
Gianluca, guarda, grazie per aver dedicato il tuo tempo a noi, questa chiacchierata.
È sempre un piacere.
È un piacere nostro.
Siete rimasti sempre nel mio cuore, sicché lo fa molto volentieri.
Grazie Gianluca, in bocca al lupo per tutto. In bocca al lupo. Ma verrai a ti capiterà di venire a vedere il playoff del Palermo, magari la finale, che ne so.
Non lo so, può darsi, però non lo so, sono tornato a Palermo, sono venuto a vedere le partite, però ora vedremo, mi organizzerò.
Va bene, buona estate, buona costruzione della nuova Carrarese.
Grazie
a Gianluca Berti. Devo dire che è pregna di tante cose.
Bellissima questa telefonata, perché intanto mi riporta indietro di 20 anni, quando iniziavo, cercavo di farmi strada nel mondo del giornalismo, seguivo il Palermo in casa in trasferta 7 giorni su 7, e quanto mi ha fatto divertire Luca Berti con i suoi racconti, le sue barzellette, i suoi scherzi, soprattutto in trasferta, quando cerchi di fare trascorrere il tempo, ore che non passano mai. E ti fa capire anche una cosa, perché spesso si parla Serie A, Serie B. Questa è una squadra di Serie B che arrivò, credo, all'ottavo posto,
sì,
della classifica. È rimasta nel cuore dei palermitani. Dopo 20 anni ancora il portiere interviene telefonicamente e tu pensi solo alle belle cose. Questo significa che al di là della classifica, della categoria, ci sono modi di giocare a calcio, modi di indossare la maglia che ti fanno passare alla storia, anche se hai vinto poco o niente. Berti ha vinto qualcosa di straordinario nel 2004, ma quando arrivò nel 2004 per noi era già un eroe, ricordando quello che aveva fatto nel 96.
Esatto. La stessa cosa, insomma, Iachini da allenatore.
Esattamente.
Paradossalmente, per esempio, Iachini, io mi ricordo che il pensiero a cui si è più legati Iachini da giocatore è il gol a San Siro in Coppa. Quindi dico, quello è un pensiero. Fulvio Viviano, pronto!
Ciao ragazzi, buongiorno.
Ciao, che ricordo hai di Gianluca Berti?
Gianluca Berti è legato ai più bei ricordi che ho col Palermo.
Ecco.
A partire dal gol che propiziò contro il Cesena di Giancarlo Ferrara, con quella sua discesa, quel cross per Biffi che la mise al centro, adesso non ricordo
più. Sì, esatto.
E poi, onestamente, Berti è il portiere che ci ha portato in Serie A. Io l'avrei tenuto anche oltre, diciamo, la promozione, però capisco bene che c'erano altre prerogative, però Berti è stato, secondo me, uno dei più forti che abbiamo avuto, assieme a Jimmy Fontana, che ci ha dato grandi soddisfazioni.
Sì.
Oltre che Sicignano, che insomma ha segnato un pezzo della mia gioventù.
Ma sì, dai, abbiamo avuto, ma è forse anche un po' per questo che siamo ipercritici con i portieri. Sicuramente è una certezza che se avessimo avuto Karius quest'anno, io non lo so cosa avremmo detto di Posavec se avesse fatto.
Aspetta, però su Karius una cosa la devo dire, perché io per primo sabato mi sono divertito a prenderlo un po' in giro, però sabato, la domenica è finita, perché rispetto l'uomo che soffrirà davvero come un cane bastonato. Però io non l'ho mai visto giocare questo Karius, perché non vedo partite del Liverpool ogni tanto.
Ecco.
Non credo che sia così scarso, ragazzi. Ora la sua carriera è in grande difficoltà, non so come potrà proseguire, però immagino che sia arrivato a parare nel Liverpool e alla finale di Champions, perché sarà pure lui un bravo portiere. Poi sabato ha fatto capire a tutto il mondo di non è che non era in giornata, questo sì. Piccola parentesi chiusa, vai. Sì, abbiamo avuto grandi portieri, Fulvio, certo, abbiamo avuto grandi portieri, è per questo che poi siamo particolarmente critici.
Assolutamente sì, per questo siamo particolarmente critici con i portieri, e vero è che Posa, diciamo, è alla strega di Karius, secondo me, anzi Karius della finale, perché io il calcio inglese lo guardo. Devo dirti che Karius non è un grandissimo portiere, è un portiere che ti mette, secondo me non mette serenità alle difese, ecco. Usiamo questo termine.
Eufemismo.
La cosa che io mi sono sempre chiesto è come ha fatto a togliere il posto a Mignolet, che è un grandissimo portiere.
Certo. Vabbè, là chissà quali sono le logiche. Dico, io penso che le logiche a volte siano...
Ma guarda, se l'è portato Klopp al Liverpool, perché l'aveva avuto al Mainz, se non ricordo male.
Lo so.
Ed era il suo grande pallino. Probabilmente si sarà ricreduto anche lui dopo sabato sera.
No, ma infatti guarda, io
scopriremo che il suo procuratore si chiama Davor Kurkovic.
No. Beh, allora, se fosse davvero così, dico, potremmo consigliare a Kurkovic di non stare più con i portieri, perché dico, se i risultati sono questi, dovesse essere, dico, 100%, no, a parte gli scherzi, Fulvio, hai sentito la telefonata anche di Gianluca, no?
No, purtroppo, ragazzi, lo dico di no, perché non ho avuto la possibilità.
Ok, allora Berti dice fondamentalmente attenzione, perché il playoff, come abbiamo detto mille volte, dico, è un campionato a parte. Lui sostiene che nonostante questo rinvio, dico, non è che ci sia poi così tanto tempo per fare i miracoli. E poi però lui insisteva su una cosa fondamentalmente, cioè Coronado, Nestorovski e Lagumina devono giocare tutti insieme.
Ma guarda, io penso che qualche giorno in più per la condizione fisica del Palermo sia fondamentale, perché abbiamo l'opportunità di recuperare anche quei giocatori che erano un po' acciaccati, per esempio penso a Rolando, che aveva una cosa minima, però qualche giorno in più di riposo e di prova, secondo me, vanno bene. Io non lo so, Nestorovski non lo farei giocare, Coronado Lagumina sì, Nestorovski no, darei l'opportunità a Moreo. Nestorovski, ragazzi, ha fatto un giorno di ritorno a parte l'infortunio, è inguardabile secondo me. Non lo so, io
guarda,
non punterei sull'esplosività di Lagumina.
Vincenzo Todaro ci chiede, visto che si gioca col 4-4-2, non pensate che relegare Coronado sulla sinistra rappresenti un limite per lui e quindi per tutta la squadra?
Non ne dobbiamo neanche discutere. Non ne dobbiamo neanche discutere, è ovvio che non può giocare sulla corsia esterna Coronado. La chiudo qui perché sprecherei parole inutili.
Che dici?
Deve giocare dietro le punte. Dietro le punte assolutamente, non può giocare a sinistra, non ha senso.
Ugo Frontini ci dice che su Posavec abbiamo torto, sabato abbiamo visto tutti un portiere peggiore di lui. Ragazzi, vabbè, l'ho capito, però dico, anche in questo Gianluca Berti ha detto per fortuna c'era Pomini, no?
Ma questo l'abbiamo detto sin dall'inizio.
No, lui dice anche, lui sostiene, cioè, perché com'è stata la domanda? È stata, guarda, forse è stato l'errore proprio partire da Posavec, perché tanto l'ambiente, pure respirando, sarebbe andato in difficoltà sto portiere quest'anno, ma ce ne siamo resi conto anche già col Francavilla in Coppa Italia, cioè non era tollerato anche la minima sbavatura senza grosse conseguenze, e lui ha detto, beh, non bisognava ripartire da un portiere così criticato.
Sì, sposa in pieno la sua tesi, perché era stato già criticato quando eravamo in Serie A per le paperissime che faceva. Io al posto di Zamparini non l'avrei riproposto, però chiaramente sappiamo che lui ha le sue idee e le porta avanti fregandosene altamente di quello che pensano gli altri, quindi...
In questa trasmissione ad avvio di campionato, quindi ad agosto, criticammo molto la decisione di fare stabilire le gerarchie, che Tedino e Zamparini e Lupo avevano deciso che vedevano al primo posto Posavec. Se avevamo detto il Palermo così lo rovina, perché nel tentativo di metterlo sul mercato lo distruggerà, e poi sul mercato resterà sul tavolo quello che farà Posavec in campo, e siccome le indicazioni del campionato precedente erano abbastanza chiare, è stato davvero un boomer che è tornato sulla testa di Zamparini, di Kurkovic, di Tedino e dello stesso Posavec, che se 12 mesi fa potevi raccontare a qualcuno che aveva un valore di 10, certo, oggi il suo valore è 2 forse, perché è un giocatore che è stato messo fuori da una squadra di Serie B per inadeguatezza e incapacità. Una cosa è finire un campionato di Serie A con una squadra che retrocede e puoi raccontare che hai preso 90 gol perché la colpa è dei difensori, un'altra cosa è quando perdi il posto a metà del campionato perché l'allenatore dice tu non sei più presentabile in campo. Lo hanno rovinato e distrutto. momentaneamente, poi domani diventerà fortissimo, magari noi ancora non lo sappiamo.
Fulvio, secondo te cosa serve adesso veramente per questo playoff? E secondo te quanto può cambiare questa inversione di campo tra Cittadella e Bari? Ovviamente noi dobbiamo guardare Venezia-Perugia nel breve con grande attenzione, perché da lì esce il nostro avversario. Guarderemo anche Cittadella-Perugia. Secondo te cambia qualcosa negli equilibri, a prescindere dei 10 giorni in più di preparazione, ma anche del fatto che adesso in teoria è favorito il Cittadella?
Allora, tra Cittadella e Bari sicuramente cambierà qualcosa, perché fare un playoff con un San Nicola stracolmo immagino che sia un punto a favore del Bari, quindi non avendo più i 40.000, 50.000 quanti sono quelli del San Nicola, è chiaro che Cittadella è favorito. Però Cittadella, se non ricordo male, ha una tradizione positiva in trasferta, quindi diciamo anche per la cabala forse per loro sarebbe stato meglio giocare in, in trasferta. Detto questo, è chiaro che la spinta del San Nicola deve essere una spinta bestiale, perché i tifosi baresi sono belli carichi e belli caldi. Sicuramente sarebbe stata per il Bari una spinta in più. La seconda domanda qual era? L'ho dimenticata.
Ma l'ho dimenticata pure io, ma tanto dobbiamo chiudere, no? Mi ricordo. Ah, vabbè, no, ma già ne avevamo risposto sulla preparazione fisica. Allora, siccome abbiamo aperto la puntata con il pistacchio e torrone, gusto per la brioche gelato di Bernardo Cagnoto, dacci due gusti gelato, così magari i tuoi preferiti, vai.
Pistacchio e fragola.
Va bene, col pistacchio e fragola di Fulvio Viviano ci salutiamo. Grazie Fulvio, Sky DG24, alla prossima. Grazie Alessandro Amato. Tu invece che gusti?
Solo gusti alla frutta.
Solo gusti alla frutta. Bernardo Cagnoto, ecco, sentiamo la giornata mondiale. Oggi che giornata mondiale è?
Allora, oggi è la giornata mondiale del gioco. Indovina qual è il mio gioco preferito?
No, preferisco non scoprirlo.
La dama. Ma la dama sul vero senso della parola, camera e la dama accanto.
Esatto, va benissimo, va bene, dammi il beat. Per favore, grazie, Radio Med 91.3, io non posso più continuare, Ino Spameli, il gong per dare la chiusura della trasmissione, Alessandro Geraci, io vado su un pistacchio e cioccolato fondente, ci può stare. Grazie a tutti, zona vostra, ci vediamo lunedì prossimo.
Lunedì potremo parlare dell'esito di Venezia-Perugia, ecco. Anche dell'altra partita avremo qualche informazione concreta.
Informazione in più. Ciao ragazzi, Digimed con Luca Salerno. Ciao.